io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione di Radio Blackout del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali, giovedì 20 febbraio 2025. Ciao Adriano. Allora, siamo qui e come al solito abbiamo sempre, come dire, un programma piuttosto ricco e interessante, perché abbiamo i nostri canonici tre interventi fino alle 21:30, e quindi noi a breve sentiremo Francesco Dall'Aglio, che è spesso e volentieri, insomma, è ospite dei nostri microfoni per parlare un po' della situazione in Ucraina,
ma non solamente.
Cioè, cerchiamo, visto, insomma, l'accelerazione,
e che ci siamo resi conto che non abbiamo più gli strumenti, gli attrezzi per capire davvero cosa sta succedendo, oppure in realtà ci hanno buttato tanto fumo negli occhi. E funzionano ancora,
diciamo, che sostanzialmente noi abbiamo questa fortuna di essere dei nani sulle spalle di giganti che ci hanno dato, attraverso le loro teorie, e mi riferisco qui nel mio specifico al Barbone di Treviri, una cassetta di attrezzi molto utile per comprendere la realtà. Però naturalmente dobbiamo in qualche maniera aggiornarla, ci sono delle situazioni che effettivamente si evolvono, e soprattutto ci sono dei momenti in cui ci sono delle accelerazioni che vanno interpretate, e bisogna anche rimodulare le nostre analisi cercando, diciamo così, fra le menti più brillanti che noi abbiamo l'occasione di contattare, di unire i puntini, ecco, di quello che succede, per provare a dare più o meno una sommaria descrizione e analisi. Poi ci trasferiremo in Congo, una situazione estremamente complicata e in rapida evoluzione, con Massimo Zaurini, che dirige la rivista Africa Affari, che comunque è un esperto conoscitore dell'area. E infine avremo un intervento registrato proprio oggi pomeriggio con Somoza, che è il nostro riferimento per quanto riguarda l'America Latina, che ci parlerà appunto di Panama, dell'Argentina e sempre appunto dei rapporti fra Trump, il trumpismo e alcuni personaggi dell'America Latina come Milei, Bukele e Bolsonaro. Ma dovremmo avere Francesco al telefono. Pronto?
Sì,
Francesco?
Credo. Pronto, buonasera.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Insomma,
grazie,
quindi,
a voi per l'invito sempre.
Noi stavamo appunto sproloquiando a proposito di queste accelerazioni improvvise.
No, noi siamo alla ricerca di qualcuno che ci illumini, perché
anche io, se lo trovate, me lo mandate.
Fatecelo conoscere. No,
questi stanno realizzando i sogni che avevamo da bambini, da ragazzini, di distruggere il sistema, far esplodere il neoliberismo. Però poi alla fine ci ritroviamo con situazioni un po' distopiche, tipo Bin Salman, Putin e lo Yankee dai capelli arancioni, cioè tutti i fascismi nelle loro molteplici sfaccettature che si propongono e poi vanno anche a in contrasto a un regime come quello cinese, che è un po', con il suo delirio di controllo statale, un po' non è propriamente il massimo dei nostri sogni di allora. Come si può decrittare questa situazione, questo racconto che ci stanno facendo di un mondo nuovo, per il quale non credo di avere gli strumenti adatti per capirlo, per analizzarlo,
per sopportarlo.
Sì, tu dici una cosa giustissima, effettivamente, c'è proprio una carenza di strumenti di interpretazione, naturalmente, perché noi in questi ultimi anni abbiamo seguito la questione, principalmente io almeno, la questione in Ucraina, non solo naturalmente, e l'abbiamo sempre seguita interpretandola come se fosse, e abbiamo forse avuto ragione nel farlo, come se fosse la continuazione o un tentativo di chiudere la guerra fredda con una vittoria strategica.
Sì.
Che bisognava infliggere, che è un progetto, però questo è importante da dire, è un progetto principalmente democratico, cioè principalmente dei democratici statunitensi, cioè la questione dell'allargamento della NATO, dalla quale quale poi chiaramente in Europa orientale e anche nelle aree post-sovietiche, quindi non solo nell'ex patto di Varsavia, è una questione che è stata sostanzialmente pilotata dalle amministrazioni democratiche, da Clinton, da Obama, Biden. Ovviamente i repubblicani non è che insomma si siano immolati per impedirlo, no? Per esempio molte accessioni sono avvenute, per esempio alla presidenza Bush, ma il problema è le presidenze successive, no, repubblicane. Il problema però è che tutti gli accordi erano stati fatti durante le presidenze democratiche. Quindi ci troviamo da un lato a una questione di politica, ok? Cioè Trump chiude con tutta una serie di decisioni delle vecchie amministrazioni democratiche, sia in politica estera, la questione dell'Ucraina e della NATO europea, sia poi in politica interna, perché è naturalmente consideriamo anche quello che sta succedendo negli Stati Uniti per ciò che riguarda ad esempio la questione dell'immigrazione, per ciò che molto probabilmente riguarderà la questione della comunità LGBT+, per ciò che riguarderà i diritti delle donne, per ciò che riguarderà insomma tutta una serie di cose che adesso va di moda definire woke, ok, mettiamola lì, e considerarle negative. E che certo alcune volte possono sembrarci poco state, ma che nella stragrande maggioranza dei casi sono invece cose fondamentali per garantire una parità di diritti a tutta una serie di persone che questi diritti non ce li hanno pari agli altri. E sembra molto probabile che invece adesso buona parte di questi diritti verrà in qualche modo fatta regredire. Quindi anche qui ovviamente noi viviamo in Europa, chiaramente siamo europei e vediamo ciò di questo nuovo corso, di questo nuovo mondo riguarda l'Europa. Per esempio la saldatura tra alcuni elementi dell'amministrazione Trump e i nostri fascismi, sostanzialmente questa sponsorizzazione dell'estrema destra tedesca, ad esempio, in un progetto che non si riesce a capire se sia semplicemente ideologico, cioè quei sono anti-woke come noi e quindi li sosteniamo, o se invece sia molto più, come dire, molto più pervasivo, cioè se invece sia semplicemente un tentativo appunto di creare un ordine del mondo nel quale, attenzione, questa è una cosa importante da tenere presente, l'Europa non è più centrale nel pensiero strategico americano. La grande rivoluzione trumpiana, adesso ripeto, indipendentemente da ciò che lui vuole fare a casa sua e da ciò che potrà fare, poi c'è tutta una serie, no? Anche i pesi, contrappesi, garanzie, insomma non è detto che riesca a fare, vedi per esempio come già si è sgonfiata la questione dei rimpatri degli immigrati clandestini, no? Che sembrava che dovesse pigliare milioni di persone e mandarli via, dopo i primi giorni sostanzialmente si è tornati ai numeri delle amministrazioni precedenti, senza fare troppo chiasso, è passato il messaggio che lui li manderà tutti a casa, ma alla fine appunto c'è tutta una serie di problemi pratici, no? Tu puoi desiderare ciò che ti pare, però poi devi fare i conti con la realtà. Sì. Però invece la grande rivoluzione, e uso questo termine non per dire che è una cosa buona, ma per dire che è una rivoluzione, cioè è un cambiamento che crea o vuole creare un ordine nuovo, non è una casualità, è il fatto che per gli Stati Uniti, per l'amministrazione Trump quantomeno, l'Europa non è più strategica, cioè quello che succede in Europa non è più il motivo per il quale bisogna o non bisogna combattere le guerre, bisogna o non bisogna investire soldi. Per gli Stati Uniti di Trump, e non perché Trump sia un dittatore, i dittatori si vogliono bene, la Russia, che sia di Putin o di chiunque altro, questo è importante anche, non è più un nemico strategico. Ma ripeto, non perché si vogliano bene o perché, come mi capita di leggere certe volte, veramente roba da farti cadere le braccia, Putin controlli Trump, capito? Con questa, no, poi con questa infantilizzazione, no, della politica, come se effettivamente la politica la decidessero Putin e Trump e non centinaia se non migliaia di persone che gravitano attorno a loro. E tra l'altro anche qua capiamoci, cioè la Russia è un paese col prodotto interno lordo della Basilicata o è un paese che è in grado di controllare la macchina amministrativa degli Stati Uniti? Le due cose non possono andare insieme. Non possono andare insieme. Però ripeto, la cosa fondamentale è questa, e questa chiusura che stiamo vedendo nei confronti dell'Ucraina è la certificazione del fatto che gli Stati Uniti non vogliono più investire in quella che in primo luogo è una guerra persa, è ormai abbastanza chiaro, cioè o alzi il livello dello scontro, come si diceva qualche decennio fa, diciamo così, e lo
in
alzi,
altri contesti,
e in altri contesti, e lo alzi mandando le sue truppe, per perché a questo punto non puoi più continuare con la manfrina, ti mando il missile, ti mando quello che ha una gettata un po' più grande, ti mando quello che ha la testata esplosiva un po' più grande, ormai devi andare con le truppe tue, perché abbiamo mandato quello che potevamo, e questa cosa ovviamente non la si vuole fare, naturalmente né l'amministrazione Biden né l'amministrazione Trump sono composti da matti che vogliono l'Armageddon, di là di quello che ogni tanto qualcuno va delirando su Twitter o in televisione. E appunto, certifichi che questo conflitto è chiuso, certifichi che dell'Europa sostanzialmente non ti importa più, nel senso, ti importa perché ti importa, l'Europa rimane un ricco, però non è più un continente sul quale tu percepisci la necessità di investire. Adesso sono gli europei che devono investire in te, cioè avete paura della Russia, secondo noi è una cretinata, poi avete paura, allora però ve la pagate voi questa paura, non potete pretendere che ve la paghiamo noi, perché per noi la Russia non è un problema, per noi, come ha detto Rubio, per noi riprendere i contatti con la Russia è una grande opportunità, ovviamente, è così, e se non c'è niente da fare, e non per quello che riguarda l'Ucraina ormai, mi spiace dirlo, è una cosa mostruosa e brutale, ma l'Ucraina ormai è andata, è dimenticata, è finita la questione dell'Ucraina, c'è più niente da fare per l'Ucraina.
Senti, questa constatazione dell'ininfluenza dell'Europa in qualche maniera significa anche lo scarto fra quello che pensavano i neocon che si annidavano tra i democratici ma anche fra alcuni repubblicani rispetto anche all'idea di portare a termine la guerra fredda con una vittoria sulla Russia. Questo spiega anche una certa visione che ha condotto all'espansione della NATO e anche a certe scelte strategiche. Mentre invece probabilmente Trump, non so se in maniera consapevole o meno, è un po' più realista, nel senso che constata effettivamente che nel mondo ormai esistono dei poli differenti di potere e quindi in qualche maniera in ciascuna delle proprie aree di influenza ciascuno può fare un po' quello che vuole, lui negli Stati Uniti con la dottrina Monroe 2.0, Putin rispetto all'Ucraina, e in questo contesto l'Europa non è più strategica, perché di fatto l'Europa ormai è un continente che certamente si mantiene ricco, ma che non ha più quell'influenza non solamente economica ma anche, come dire, ideologica rispetto a un contesto di un mondo che cambia completamente. Quindi i piani stay di questa classe dirigente che è stata allineata fino adesso sia alla dottrina neocon anche contro i propri interessi e che ha dimostrato l'insipienza, la mediocrità, insomma, che è palese, in qualche maniera comporta una ridefinizione di questo ruolo dell'Europa, che probabilmente non può essere appunto ancora affidato a una classe dirigente di questo tipo.
E non dovrebbe essere affidato a una classe dirigente di questo tipo. Il problema però è che al di là di quelli che sono i governi dei singoli stati europei, che abbiamo visto tante volte in questo conflitto non essere sempre pienamente allineati alle decisioni europee, quando parlo di Europa intendo chiaramente la Commissione, eccetera. E il problema è che quello che succede nella Commissione, cioè adesso sono stati messi in carica Kaja Kallas come commissario per gli esteri, eccetera, e quindi chiaramente queste persone non si può mandarle via, perché non c'è un meccanismo in base al quale tu li sfiduci. Oddio, sì, probabilmente, forse c'è anche, qua adesso ci servirebbe un qualche esperto di come funziona, però ecco, queste persone non sono elette.
Il problema è che un eventuale mutamento di questa classe dirigente non spetta agli stessi organismi che le hanno aspettato. Sarebbe, come dire, a un movimento di massa che insomma dovrebbe avere ben altre prospettive.
Come diceva qualcuno, anzi qualcuna, gli attrezzi del padrone non smantelleranno la casa del padrone, ovviamente. Non è ipotizzabile che la Commissione europea smantelli la Commissione europea, chiaramente, a meno di situazioni talmente tanto catastrofiche da imporre un cambio di corsa, perché altrimenti c'hai la gente sotto con i forconi, però per il momento questa cosa non i forconi veri, chiaramente. No, i forconi delle manifestazioni, e questo per il momento non c'è, però effettivamente va detto che sì, innanzitutto la gestione di questo conflitto di base, ma anche queste ultime settimane e questa risposta a questa sfida, perché è una sfida che l'amministrazione Trump sta lanciando all'Europa, sta venendo gestita in una maniera patetica, ridicola, squallida, cioè noi siamo l'Europa e quindi si fa come diciamo noi. No, purtroppo no. E allora già l'Ucraina potrebbe dire: vedete che in fin dei conti state bendo della nostra pelle, e ha ragione chiaramente, ma che l'Europa dica senza l'Europa non si va da nessuna parte nei negoziati, ma perché? Cosa ha fatto l'Europa? Cioè l'Europa ha messo in atto una strategia perdente, perché alla fine non hai vinto, quindi è una strategia perdente, cioè quella di precludere qualsiasi soluzione diplomatica e mandare solo armi e solo sanzioni, e che adesso viene sconfessata dagli Stati Uniti. E l'Europa, certo, uno dice: ma allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accodarci agli Stati Uniti, fare un voltafaccia, eccetera eccetera. Allora magari sicuramente anche no, però persistere col fatto, per esempio adesso lunedì verrà varato il 16° pacchetto di sanzioni europee alla Russia, ancora. Sì, ce n'è un altro ancora, e insomma lascia capire che probabilmente la Commissione europea vede, cioè continua a vedere come unica strategia quella dello scontro, e attenzione, nonostante il grande ombrello, cioè gli Stati Uniti, si è ritirato, perché gli Stati Uniti hanno detto chiaramente: se mai volete fare qualcosa lì sul territorio, lo fate fuori dall'articolo 5, cioè la NATO non vi tutelerà.
E non hanno neanche capito che gli altri 15 tentativi di bloccare la Russia di Putin non sono andati a buon fine, quindi perché fare il 16°? Ecco, magari partendo da questo, che potrebbe essere il bandolo che ci permette di panare un po' quello che può capitare, non dico fare dei vaticini, però vedere se può funzionare, immaginare il mondo come se non ci fosse l'Europa, come se l'Europa fosse ormai già definitivamente decaduta. E quindi cosa rimane quella teoria dei tre imperi, dove ciascuno occupa un'area locale, l'America il suo cortile di casa, la Russia tutta la parte medio orientale e anche dell'Europa almeno orientale, e la Cina tutto quello che è Cina e sud-est asiatico. Questo è un po' così, un po' manicheo, però potrebbe essere uno sviluppo possibile quello di cancellare completamente non solo l'egemonia, l'importanza dell'Europa e del suo mercato.
Allora io ridimensionerei il ruolo della Russia in questa sistemazione mondiale. Io non penso che la Russia, anzi non penso, io escludo a priori che la Russia abbia le capacità militari ed economiche e anche la volontà politica di porsi come un polo concorrenziale egemonico in aree che non siano quelle immediatamente a ridosso dei suoi confini. E questo non penso proprio. Il ruolo dell'Europa, e quindi attenzione, il ruolo dell'Europa che potrebbe anche essere sotto certi aspetti il ruolo della Russia, magari non immediatamente, però in futuro sì, il ruolo dell'Europa sostanzialmente è quello di essere il terreno di scontro economico, diciamo così, tra volontà cinese e volontà statunitense, cioè tra i due grandi poli economici e produttivi, perché sì, ecco, abbiamo detto tante volte, è il PIL della Russia, la capacità produttiva, eccetera, eccetera, però l'Asia, insomma, diciamo, non può essere paragonata in alcun modo alla Cina e neanche agli Stati Uniti, nonostante, insomma, tutti i problemi che gli Stati Uniti stanno, e in più non ha, ripeto, nemmeno la Cina ha una volontà espansiva di occupare territorio. La Russia sicuramente non ce l'ha, però la Russia non ha neanche una capacità di penetrazione economica, cioè effettivamente al di là del rifornire e guadagnarci, e non poco, il mondo di tutta una serie di materie prime, e sì, alcuni sistemi d'arma particolarmente sofisticati, però insomma non ci sono industrie automobilistiche russe che possano competere con quelle cinesi, statunitensi o europee, dico per dire, ok? O industrie di telefonini, per dirne una. Quindi io ridimensionerei un po' il ruolo egemonico della Russia, e il destino dell'Europa probabilmente sarà quello di essere terreno di scontro, ti ripeto, spero solo economico naturalmente, tra un sistema a guida statunitense e un sistema a guida cinese. E il problema però è che noi siamo per il momento, e probabilmente ci resteremo strutturalmente legati agli Stati Uniti, e basta pensare a tutto quello che è successo con la questione della Via della Seta o Belt and Road, che dir si voglia, e dalla quale i governi che hanno deciso di entrare o sono stati costretti a uscire, oppure hanno dovuto affrontare tutta una serie di problemi notevoli, diciamo così, per la gestione di questa situazione. Penso all'Ungheria, per esempio, o penso all'Italia, che è stata appunto sostanzialmente costretta a uscire effettivamente.
Senti, c'è un aspetto dei problemi che deve affrontare Trump, che è quello sostanzialmente del deficit pubblico americano, per cui ha bisogno di reperire 2.000 miliardi di dollari in più ogni anno e trovare dei compratori dei suoi treasury senza però alzare i tassi, e in pratica sostanzialmente far pagare il debito americano all'estero, agli altri. Il problema è che i dazi potrebbero essere anche uno strumento di ricatto da questo punto di vista. Adesso non mi ricordo quanti erano i treasury in possesso di CISE che sono stati fatti scadere, e quindi non li hanno più rinnovati. Adesso loro si ritrovano di fronte alla necessità di rendere appetibile il debito pubblico. I dazi possono costituire, diciamo così, un'arma di ricatto da questo punto di vista, cioè costringere alcuni paesi di fronte alla prospettiva di non avere accesso più al mercato americano, che è molto interessante, essere costretti a pagare il debito pubblico americano.
I paesi più deboli sicuramente sì, c'è poco da fare. I paesi più deboli saranno messi di fronte a una scelta, appunto, che non è una scelta. Però vedi come, per esempio, già i tentativi che sono stati fatti per quanto riguarda il tentativo appunto di influenzare la politica dell'OPEC, facendo alzare o abbassare, in realtà è stato rimandato immediatamente al mittente. Quindi questa è una strategia che funziona sicuramente coi paesi piccoli e che funziona coi paesi isolati, e non a caso una delle prime cose sulle quali si è scagliato Trump nei suoi discorsi è stata la questione dei BRICS. Perché? Appunto perché ha detto: se faranno una moneta comune, noi gli sanzioneremo, metteremo le cose
da 100%. Che non venga utilizzato il dollaro, certo.
Non solo che non venga utilizzato il dollaro, ma che alcuni paesi possano sfuggire all'abbraccio statunitense rifugiandosi nei BRICS. Cioè dice: ok, allora non possiamo più commerciare con voi perché non volete, perché appunto ci alzate le tariffe eccetera i dazi, però c'è quest'altra area di mondo, appunto, che però anche, vedi, è importante. Sia i russi che i cinesi si sono subito affrettati a dire che loro mica la vogliono fare una moneta comune antidollaro, come a dire: guardate che appunto non trascendiamo, perché noi vogliamo semplicemente commerciare a condizioni di un certo tipo, però non abbiamo in progetto di impegnarci in una guerra economica mondiale contro il dollaro, che resta adesso la valuta di riferimento. C'è poco da fare anche qui, cioè noi stiamo dando per scontati e per arrivati a termine una serie di problemi grossi che gli Stati Uniti hanno, ma che comunque non li stanno affondando. Noi possiamo discutere della decadenza dell'impero statunitense, al di là del fatto che insomma se ne discute da 30 anni, da 50 probabilmente,
nella Corea.
Però, infatti, è
un desiderio inconscio.
A parte questo, però gli imperi ci possono mettere anche dei secoli per arrivare a, diciamo, alla fine del loro ciclo vitale. Sì, effettivamente il ciclo vitale statunitense al momento sembra abbastanza asfittico. Però questo non significa che asfittico quanto si voglia non sia in grado comunque di dettare legge a buona parte del mondo. Basta vedere quello che sta facendo con l'Europa e con l'Ucraina, per esempio, in questo momento.
Sono tendenze di lungo periodo, chiaramente.
Mi sa proprio di sì.
Però a questo punto non c'è nulla di nuovo. In pratica è andato Trump appena insediato, a parte le rodomontate oppure appunto le cose sui migranti in favore di telecamere interne, è andato a colpire i choke point, cioè Groenlandia, Panama, per bloccare la Belt and Road e poi a cercare di recuperare le risorse, e quindi anche in Africa, che tra l'altro non ne aveva parlato in precedenza. Sembrava che proseguisse l'indifferenza di Biden, che è andato una volta in 4 anni giusto per il corridoio angolano. Quindi si può cercare di ricostruire un pochino quello che potrebbe essere la strategia anche trumpiana, anche di questi che spaccano il mondo, attraverso appunto choke point, passaggi particolarmente pericolosi di merci, e le merci stesse da andare a prendere, quindi scatenare guerre in Congo.
Sì, sicuramente. Beh, diciamo che la politica statunitense nei confronti dell'Africa in generale è sempre stata estremamente carente, questo è un dato di fatto, anche perché all'epoca, no, diciamo, quando gli Stati Uniti hanno cominciato ad avere ambizioni imperiali, e bene o male, tra inglesi e francesi, grosso modo era tutto sotto controllo degli alleati più o meno, poi è arrivata la fase confusa delle guerre di liberazione, insomma, non ci abbiano capito tantissimo, ecco, nessuno ci ha capito niente, per carità, non è che la controparte invece si sia distinta per la fume, e però effettivamente sì, la politica, ecco, però per esempio la Russia eredita tutta una serie di rapporti stretti, molto stretti, con molti paesi africani, li eredita dall'Unione Sovietica, e vabbè, in parte poi chiaramente se li è un po' mantenuti anche per questa sua grande il suo grande ruolo di paese fornitore di cibo, sostanzialmente di grano, di fertilizzanti, eccetera, nemmeno di questioni energetiche. Io penso sì che effettivamente andiamo verso gli Stati Uniti che intendono assicurarsi il controllo dei choke points, giustamente, almeno quelli vicini a casa loro. Ecco, e la Groenlandia è vicina a casa loro, in più la Groenlandia ti apre prospettive interessanti per quanto riguarda l'Artico, perché poi tutta questa luna di miele con la Russia, nel momento in cui davvero l'Artico dovesse cominciare a diventare un'area che può essere sfruttata seriamente, un'area nella quale può seriamente passare i commerci mondiali, terminerà istantaneamente. Cioè questo è poco ma sicuro, naturalmente. E chiaramente anche qua stiamo parlando magari non di un lungo periodo, però almeno di un medio periodo. Cioè stiamo parlando di una cosa che supera la presidenza Trump, perché non è che insomma tra due anni abbiamo rotte commerciali nell'Artico come se fossero nel Pacifico, chiaramente. Choke point vicini sì, assolutamente vuole tenerli sotto controllo, con le buone o con le cattive, perché poi alla fine i suoi discorsi spaventosi e spaventanti hanno avuto degli effetti, perché la Panama grosso modo insomma sostanzialmente gli ha detto vabbè, allora i cinesi non ci lavoriamo più con i cinesi. Anche qua, ripeto, la capacità persuasiva degli Stati Uniti è ancora molto grande, molto grande.
Però forse la differenza con gli europei è che gli europei fingono di ragionare ancora in modo ideologico, e quindi la guerra in Ucraina è una questione di aggressione, di un aggressore, che poi non si capisce bene quale dei due abbia davvero iniziato, e forse anche su questo si può essere d'accordo.
Qua è andato a seminare molta zizzania su questa cosa.
Mentre invece gli altri protagonisti, gli altri attori non hanno più quasi nulla di ideologico, e semplicemente fanno gli interessi.
Assolutamente, questa è una cosa che non è molto ben chiara. Gli Stati Uniti assolutamente adesso con Trump, poi non i democratici un discorso ideologico continuavano a fare, sicuramente avevano ancora nella loro amministrazione tutta una serie di arnesi sopravvissuti alla guerra fredda, che bene o male avevano ancora conti da regolare, ma soprattutto una visione del mondo che era di un certo tipo. Hegseth è nato nel 1980, cioè che la Russia per lui non è niente,
non è mai esistita,
l'Unione Sovietica. È caduta, cioè aveva 9 anni, e la Russia è stato un paese di poveracci che quindi sono sopravvissuti, bene, ok, siamo contenti. Cioè, questa bene o male è la visione. Casomai il problema di Hegseth e di parte dell'amministrazione statunitense è il mondo arabo, la Cina è l'unico, quello che è più vetero è cosa, il Rubio, che è il più vetero,
è più vecchio,
che però è nato nel 71,
certo.
E quindi anche qui non stiamo parlando di gente nata negli anni 60, e quindi giustamente ha cominciato a raggiungere posizioni apicali quando effettivamente c'era la guerra fredda e si è formata in quella maniera, e quelle sono state le sue ideologie, diciamo così. Parliamo di gente che fa dei ragionamenti completamente diversi,
anche...
e appunto è chiaro che quindi la Russia per loro non è una zacca e gran minaccia, voglio dire.
Ma anche i russi sono molto concreti da questo punto di vista, sì. Perché a Riyadh c'era nella delegazione Kirill Dmitriev, che è l'amministratore delegato del fondo russo per gli investimenti diretti, quindi insomma lì non è che si è parlato solamente di Ucraina, ma di apertura gli investimenti in Russia, esatto. Fine delle sanzioni, non so se con lo scopo recondito da parte degli americani di staccare la Russia dalla Cina, ma non so se sono arrivati a queste sottigliezze, non credo.
No, lo scopo magari c'è, per carità, però la vedo, per esempio, l'apertura di Trump nei confronti della riammissione della Russia nel G7, che tornerebbe G8, andava chiaramente in quella direzione, ma la Russia immediatamente, a giro strettissimo, ha detto: veramente a noi il G7 non importa niente, ci importa il G20. Quindi, appunto, come a dire: guarda, sì, apprezziamo queste tue aperture, però non è che, insomma, ci compri con le perline, diciamo, insomma, se ci vuoi comprare, insomma, hai voglia a pagare, insomma, adesso. E questo assolutamente sì. Sì, anche la Russia è pragmatica, al di là chiaramente di quelli che sono, di quella che è la dimensione ideologica, cioè del conflitto in Ucraina, vabbè, però questo insomma abbiamo discusso tante volte, la dimensione ideologica è sostanzialmente secondaria rispetto alla dimensione securitaria, cioè all'idea di non avere la NATO proprio sotto casa, veramente, anzi dentro casa, diciamo così. La Cina, vabbè, la Cina è pragmaticissima, che lo diciamo a fare, chiaramente. Anche l'Iran sta abbandonando un po' ideologismi e si sta pragmatizzando. Insomma, io ci sono rimasti ideologici, effettivamente sono gli europei e Israele, vabbè, per altri motivi, chiaramente. Però anche là per Israele è difficile poi distinguere tra ideologia e sopravvivenza, diciamo.
Lì c'è anche un tocco di messianismo che non fa male.
Sì, c'è un tocco di messianismo assolutamente, che anche qua, questo è paradossale, ritrovavamo maggiormente nell'amministrazione Biden che non in quella Trump, che invece, diciamo, per affinità politica dovrebbe stare più vicino a quegli ambienti, diciamo così. Anche questo è abbastanza paradossale.
Abbiamo messo insieme qualche punto, diciamo così, sarà un lavoro un po' lungo, sì. Però insomma, abbiamo sarà cominciato lunga, se non altro, insomma, noi dobbiamo chiudere qui. Ti ringraziamo del tuo contributo, sempre molto prezioso, e magari ci risentiamo.
Assolutamente, con piacere. Buona serata.
Grazie,
ciao. Buona serata. Ciao. Ciao.